cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Lunedì 28 aprile, buona giornata da Antonio Paolino, Paolo Rossi per la consueta per il consueto appuntamento di Cose di Calcio versione XL. Una vittoria e due facce, più la sciocchezza di Yıldız uguale Juve viva. Nico e Colomoani tornano al gol aspettando Bologna e Lazio. La Juve è quarta in classifica. Nono posto per la Next Gen, battuta a Messina, gara secca col Benevento ai playoff il prossimo 4 maggio. Buona giornata, ben trovati. Eccoci qui in studio insieme. Ciao Paolo, ben ritrovato.
Ciao, ciao Antonio, buona giornata a tutti.
Eccoci, siamo qui. Tu che arrivi dal Sud America, io che arrivo semplicemente dallo stadium dove abbiamo visto una Juventus a due facce. Per stessa missione di Igor Tudor. Intanto, tu in Sud America, che partita hai visto? Molto diversa, anche perché poi avremo...
Ho commentato il superclassico tra River e Boca Junior, ha vinto il River 2-1, ma soprattutto ho visto il gol su punizione di Mastantuono, cioè stiamo parlando di un 17enne, e mai un minorenne nella storia infinita dei River Boca aveva mai segnato. E quindi... penso di aver visto la nascita, non la nascita perché in realtà lui ha già superato una serie di record, ma l'affermazione di un ragazzo che potrà fare veramente molta molta strada. Tra l'altro molto interessante perché sai che in Argentina cosa funziona di solito? Il Messi, il Maradona, cioè il giocatore... Sì. Brevidini, il giocatore...
Poi glielo dice a Domenico Marocchino queste cose.
Sì, invece Mastantuono è un pezzo di ragazzo ben strutturato... tutto sinistro, è veramente il prototipo, è un Bellingham sudamericano, o per certi versi anche Totti.
Bellingham sudamericano.
Io spero che, siccome già sai chi già lo carteggia pesantemente, secondo te chi?
Spagna?
No. Inghilterra, la squadra che corteggia tutti.
Ho capito.
Il Manchester United.
Ok, ho capito.
Speriamo che non vada lì. Io perché pensavo... sennò entra nel buco nero.
Perché avevamo iniziato da questa riflessione con Paolo Rossi? Perché pensavo, e noi lo sfruttiamo un po' la notte, ieri non era proprio di notte questo incrocio.
Fischio inizio 8:30.
Guarda, stava parlando Nico Gonzalez che è arrivato in conferenza col cellulare, aveva dimenticato il mate, ha detto, però non ha dimenticato il cellulare per guardarsi un pezzo di partita mentre parlava.
Ricordo di aver intervistato Pereira quando era da noi. E mi parlò di River Boca come dell'appuntamento notturno irrinunciabile per
esatto,
lui, che
esatto.
Aveva giocato nel River. Quindi per gli argentini...
Io mi sento tutte le settimane di domenica con i parenti argentini, ieri non rispondevano ovviamente.
Beh,
perché,
certo.
Cioè sono loro che...
Ieri è stato record di sempre,
sì?
Nel nuovo secolo, cioè dal 2000 in poi, di pubblico dentro il Monumentale con 50.000 ristrutturato con 50.000 bandiere preparate nei giorni precedenti.
Io speravo e pensavo che tu lo candidassi per un campionato italiano e magari per una squadra di Torino.
Mastantuono?
Sì. Ci starebbe? Ma... dove lo metteresti?
Starebbe nel senso che lui gioca a destra e ripeto, struttura fisica notevole e numeri importanti, ma soprattutto una cosa che io farei vedere agli altri giovani. Sai qual è la cosa che mi colpisce di più di lui? È che non perde palla in maniera ingenua. Cioè, piuttosto che perdere palla, ti fa il passaggio normale, però ha il senso dell'importanza di ogni giocata, che non è così semplice, perché poi stai parlando di un talento, i talenti sono fatti anche per perdersi un po' dentro il campo, no? E come tale vanno giustificati. Lui, in un torneo come quello argentino, dove ci sono tanti talentini, lui invece ha una razionalità pazzesca. Poi ieri ha fatto un gol su punizione da leggenda.
Ho ancora una curiosità. Livello di aggressività, botte in campo?
Ieri meno del solito, ma per un semplice motivo, perché...
capiamo tante cose.
Perché era il torneo di apertura e tutte e due le squadre erano già qualificate per la fase finale. In Argentina ogni anno cambia la formula. Quest'anno praticamente sono due gironi, poi le prime otto che passano fanno gli ottavi, insomma, è un po' diverso dal suo tempo. E Riverboni
erano, ieri gioca- però, erano ancora tranquilli.
Però è un super classico, quindi giocavano. Però non sono stati espulsi, quindi va tutto bene.
Va tutto bene. Allora, grazie, cioè,
c'è stato
per
più,
questa parentesi.
C'è stata più tensione in Juve Monza. Questo è
addirittura?
Pazzesco.
Allora, cioè, siamo stati fortunati.
Io ho visto prima del super classico, ho visto Juve Monza, gomitate, espulsi, qualche capannello contro l'ultima in classifica. Insomma, cose evitabili.
Ne parliamo, ne parliamo.
Cose evitabili.
Penso che abbiate apprezzato questo excursus verso il campionato. Io, scusa, oggi mi sento un po' diverso dal solito.
Cioè, i rumori, voci in
rumori,
testa,
voci in testa. Rivedo la partita.
Bologna, è già Bologna. Sei già Bologna.
Sono già Bologna. Ho già prenotato, ragazzi. Per chi vuole, domenica pomeriggio saremo già lì con le nostre telecamerine. Ma al di là di questo, concentriamoci anche. Avrete apprezzato questo excursus verso il campionato argentino. Abbiamo la possibilità di avere qualche chicca proprio da Paolo che le commenta in diretta. E quindi, tanto per annusare un po' quelli che saranno i prossimi campioni che sbarcheranno.
Beh, poi attenzione che il River Plate partecipa al mondiale,
ah,
anche
sì?
La Boca Juniors, il River Plate incontra
l'Inter. Con l'Inter.
Quindi Bastantuono potrebbe incidere,
esatto,
in River Inter.
Ma speriamo che incida qualcuno prima contro l'Inter, magari che gioca.
Si stanno già incidendo da soli, esatto, diciamo, dai.
Non
c'è neanche troppo bisogno di...
Esatto, però, ripeto, conoscete due soggetti pericolosissimi messi insieme che noi tifiamo a favore e quindi degli altri. Per fortuna che perdono tutto quello che volete,
sì,
che le rimesse laterali siano sbagliate, che ci siano le lamentele, però quel che conta poi è il campo. Conta anche per noi il campo, e ieri in campo sono successe un po' di cose. Abbiamo detto una vittoria a due facce, la Juve l'ha ottenuta con le unghie, ha detto Tudor, ti estrapolo qualche concetto, io a Nico Gonzalez ho detto avete finito le unghie oggi. Effettivamente secondo tempo...
Ma Tudor era, permettimi una domanda,
sì,
perché io non ero presente,
sì,
ovviamente,
è importante
allo stadio
quello che stai dicendo,
sì,
essere
ti
lì
chiedo,
ti fa capire,
esatto,
le cose.
Il linguaggio del corpo, cioè, Tudor era felice, soddisfatto, grintoso?
No.
Piatto.
Piatto.
Questo
quindi,
è interessante. E
come le altre volte,
a te,
come quando vince, come quando ha perso a Parma, con la soddisfazione delle parole,
però
del
non
risultato
era diverso.
No, non alza il tono. È ritornato tante volte sul concetto, anche perché gli è stato chiesto, ma anche quando il sottoscritto gliel'ha chiesto, non faceva riferimento al Parma, è tornato tante volte a quella sconfitta.
È qualcosa incrinato.
Bravo.
Gli è rimasto dentro, voleva delle risposte.
Quindi, alla domanda, tanto per essere chiaro, poi magari il buon Luca glielo chiediamo l'intervento di preparare la penultima domanda, quella del direttore Antonio Paolino, a Tudor, quando gli chiedi, e le ultime due sono molto interessanti, quando gli chiedi che cosa ha dato di più, cosa gli è piaciuto di questa partita, perché lui ha detto, sono state due frazioni di gioco, la prima e la seconda,
totalmente diverse,
chiaro, però mi sono piaciute entrambe, perché in una sono arrivate bla 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 bla, nell'altra, la seconda, no, sotto osservazione, pensa avessimo preso un gol prima, eccetera, e avrebbe riaperto un po' la partita, eravamo in inferiorità numerica, dice perché abbiamo imparato anche lì delle cose.
Sì.
Allora ho detto, che cosa ti lascia questa partita? Lui è tornato, ho già parlato del pan, cioè cosa ha dato di più? Certo, di più rispetto anche a una sconfitta, ci
certo
sta, però in questa differenza, perché io ho visto una Juventus che cercava di più il tiro da fuori, al di là del gol che è arrivato. Tu cosa hai visto di positivo nel primo e nel secondo tempo, Paolo? Partiamo da qui, intanto prepariamo la pillola.
Allora, nel primo tempo io ho visto di positivo quello che secondo me tu lo sta facendo meglio, cioè la rivitalizzazione di alcuni giocatori. E Nico Gonzalez ne è una dimostrazione. Cioè, se Nico Gonzalez fosse quello di ieri, a prescindere dal fatto che abbiamo incontrato il Monza e quindi non ci dovevano essere dei dubbi sulla vittoria, stiamo parlando di un giocatore che... Ultimamente noi come l'abbiamo definito? Si sta rinascendo, però sul piano della quantità. Ieri ha fatto un grande gol, quindi questo già è molto importante. Io credo che la Juve in questo momento faccia meglio a giocare con Colomani che con Vlahovic.
Sicuro.
Perché Colomani ti può sbagliare anche il gol davanti al portiere, però intanto uno te lo fa, ma soprattutto è presente dentro la gara per 90 minuti. questo gli va riconosciuto.
E gioca anche in ampiezza, cerca, si allunga, si allarga.
È più in fiducia, prova a dialogare. Sì, sì. Comunque nel secondo tempo un pallone a Nico l'ha dato e Nico non l'ha saputo sfruttare, quindi assolutamente promosso. Che cosa ho visto nel secondo tempo? Io ho visto che, ho questo sospetto, che a Tudor quasi quasi gli sia andata meglio giocare in 10. Per quello che ti ha detto, cioè per aver allenato la resistenza, perché il mio sospetto è questo, e ve lo sottopongo, ne parleremo certamente venerdì, quando ci ritroveremo in questo studio. Voi vi aspettate una Juve che a Bologna faccia una grande partita? Io no. Io
giocherà mi aspetto... più come nel secondo tempo.
Bravo. Io mi aspetto una Juve che spero che passi in vantaggio e poi farà le barricate.
Se passa in vantaggio, farà le diventa barricate. Quella Juve lì. Allora, Luca ha toccato, probabilmente le aveva sentite, le ha lette anche Paolo, l'avrete sentite anche voi, ma tutto il ragionamento oggi lo farei ruotare attorno a questa riflessione, la tua, quella di Tudor. Ti chiedo una variazione, l'ultima domanda del collega Gamba di Repubblica, che tra l'altro evento straordinario, gli è stato detto ufficialmente dallo stesso Tudor, bella domanda, erano secoli che non capitava che un allenatore dicesse
se mai gli dicevano, ma te sei del Toro,
vuoi destabilizzare?
Male. Bravo Tudor.
Era quello che avevamo in testa, stavamo preparando dei ragionamenti e poi li abbiamo concretizzati con questa ultima domanda del collega Gamba. Ascoltate.
No, ha ragione. Era l'unico modo che poteva essere gestita, era questo qua. Era una domanda bella, interessante, ecco.
Rientriamo un attimo in studio, perché pensavo ci fosse anche la domanda doverosa.
Cosa gli ha chiesto?
Gli ha chiesto se potevamo giocare in un altro modo il secondo tempo. Si poteva gestire in un altro modo, al di là di tutto, della vittoria, del successo, di tutto quello che è capitato, tutte le domande precedenti, normalmente facciamo ascoltare anche le domande, andiamo a ascoltare perché non si poteva giocare in un altro modo. Risponde in un certo modo anche al tuo quesito in prospettiva Bologna. Ascoltiamo la risposta adesso.
No, ha ragione. Era l'unico modo che poteva essere gestita, era questo qua. Era una domanda bella, interessante, ecco, profonda. Invece era molto interessante. Infatti era l'unico modo di gestirla, era questo qua. Cioè stare là e poi sulle lunghe battagliare, pizzicare, provare. L'abbiamo fatta così, abbiamo organizzata così e si è dimostrata giusta. Per le caratteristiche dei giocatori, soprattutto per quelle robe là, per caratteristiche dei giocatori. Questa squadra doveva giocare così, con quelli che erano in campo, altrimenti si perdeva. Si poteva studiare di tutto, però questa era la cosa giusta.
Massima schiettezza, io penso che qui ci siano le fondamenta delle prossime quattro partite.
Le prossime due saranno così.
Interessante, visto?
Ci siamo fatti l'allenamento apposta per provare a fare una vittoria brutta, sporca e cattiva.
Perché noi, li vedevi proprio piramidali.
Tra Bologna e Lazio, una la dobbiamo vincere.
Una la devi vincere. Io chiedo almeno i quattro punti per recuperare.
Punti non ti bastano. No, io credo che se noi facciamo due pareggi, se togli punti agli altri, rischi di non farti bastare. Quindi devi fare un'impresa. E per fare un'impresa, io credo che Tudor ce l'abbia in testa in questa maniera.
E a questa riflessione mi ha fatto tornare a casa e comporre l'editoriale di oggi, una vittoria sporcata dall'ingenuità di Yildiz, poi dentro do la definizione di ingenuità, uguale cazzata, detto molto chiaramente, testuale.
Sì. Poi ci ragioniamo,
sono tanti temi, ma ci sono le contropagelle, tanti argomenti, però era per dire che mi ha fatto riflettere, e vado sull'editoriale che trovate su Bianconera News, che era che la Juventus non poteva giocare in altro modo, ovvero con quelle ripartenze mottiane, con quella gestione del pallone mottiano o con delle veloci percussioni verso l'area avversaria, eravamo anche in 10 e quindi ti sei piazzato dietro e ha messo in crisi anche il Monza.
Occasioni non abbiamo concesse, è stato un secondo tempo non credo particolarmente spettacolare,
anche perché
ma allenato la difesa.
Ci si è piazzati lì, come non vedevo dai tempi del pullman a due piani, per certi versi, in 10. Però sapete chi ci può dimostrare se abbiamo ragione o meno con le sue contropagelle, i nostri ragionamenti? Abbiamo, chissà, inviato da dove, Marco Sanfelici. Ciao Marco.
Ciao, ciao ragazzi, ciao Paolo.
Oggi a casa. Ciao Antonio. Oggi San Espulso.
San Espulso.
San molto ingenuo, insomma. Ma poi mi permetto anche però di dire una cosa. Mentre vi ascoltavo, ragionavo fra me e me e dicevo: ci sono stati altri episodi nei quali qualche gomitata è stata abbondantemente perdonata ad altre squadre, ma non mi attacco a queste cose. Mi attacco un pochettino alla memoria di quando ero ragazzo e giocando a calcio, quando succedevano cose di questo genere, generalmente allora gli arbitri, sai cosa facevano? Buttavano fuori tutti e due. Ed è evidente per quale motivo lo facessero, perché chi ha questo tipo di reazione sicuramente sbaglia, ma è anche vero che è in qualche maniera vittima di una serie di tentativi di creargli dei problemi. Io sono convinto che ieri Bianco abbia preso la gomitata alla fine, ma alla fine di una serie di cinture, di trattenute, di cose di questo genere, perché sennò c'è una tale differenza di tecnica fra i due giocatori che Indy gli sarebbe dato via tutte le sante volte. Cioè, è questo il discorso, bisogna fare un po' attenzione, ripeto, questo non per giustificare Indy, se ci mancherebbe, Indy andava espulso perché ha fatto una grande sciocchezza. Ma bisognerebbe anche guardare l'azione, non solo la reazione, e probabilmente sarebbe fortemente educativo nei confronti di tanti difensori che ti prendono per braccio, ti abbracciano e ti mollano quando è finita la partita.
Capisco Marco, ma oggi mi trovi un po' distante da questa riflessione, però ripeto, capisco il punto di vista, spero che venga capito anche il mio. Dico che se andiamo a prendere i 1000 casi, non dico di espulsione, di falli simili, a volte li hanno visti, a volte no. L'arbitro non vede però quella situazione di gioco, è una sciocchezza.
Nel calcio di oggi c'è la TV, ragazzi.
Se c'è la TV e la vanno a beccare, non può negare il cartellino rosso, secondo me. Però
Non scappi.
Oltretutto, al 46esimo, in pieno recupero, un minuto solo, col pallone distante da entrambi, la trattenuta del giocatore del Monza c'è, tanto per essere chiari. Però, al di là di questo, vi chiedo subito, torno da te, anzi, giro veloce, Paolo e Marco. Secondo voi, realisticamente, quante giornate gli danno? Perché noi abbiamo interpellato, abbiamo letto tutto, io vi dico cosa ho riassunto sull'editoriale. Un'espulsione che da regolamento, se applicato alla lettera, e senza un'accurata lettura dell'accaduto, cioè farà riferimento al verbale del direttore di gara, ho visto, non ho visto, andandolo a rivedere, cioè come lo spiegherà al giudice sportivo, potrebbe costargli addirittura 3 giornate di squalifica per comportamento violento, a meno che non venga derubricato antisportivo, anche perché non è andato deciso col gomito alto, ma ha sollevato il braccio per liberarsi dalla trattenuta. Io lo racconto come l'ho visto in presa diretta e ho capito, anche perché lì, capite, molti da casa dicevano: ma no, non ha fatto nulla. Tra non far nulla e fare quel gesto c'è di mezzo la possibilità che tu venga espulso per aver colpito sì l'avversario istintivamente e per liberarsene dalla trattenuta, tanto da fargli ridurre la pena di una giornata. Io ci vedo le 2 giornate, se useranno il buon senso e se non verranno scritte sciocchezze anche per il comportamento normale di Yıldız nel corso dei campionati, e la Juventus potrebbe al massimo, ma non lo farà, fare ricorso per farla ridurre ad 1 giornata, ma con il Bologna non ci sarà. Paolo, proprio una battuta,
secondo me prende tre giornate perché la palla è già stata scaricata, non è, e quindi e poi tra l'altro lo guarda, quindi è istintiva, ma c'è un leggero ritardo. Per me prende 3 giornate, io ne sono abbastanza convinto.
Marco.
Ma è il caso tipico in cui la Juventus deve fare ricorso, perlomeno per ridurre di una giornata la squalifica, indipendentemente che siano 3 o 2.
Quindi tu ti aspetti il ricorso,
che questa società lo farà?
Ah, infatti ti stavo chiedendo, secondo me no, se arrivano 2, se arrivano 3 sì.
Sì, certo.
Perché è chiaro, la differenza?
È chiaro,
perché da 2 a 1 non la puoi ridurre. Perché da 2 a 1 non la puoi ridurre. Ecco, molto semplice.
Ma infatti. Però è anche vero che bisogna applaudire Tudor, che ha cercato di minimizzare la cosa, secondo me, per non caricare ulteriormente di sensi di colpa, diciamo così, il giocatore. Ma è anche vero che ai tempi che furono, quando le cose si facevano in un certo tipo, in un certo modo, a il Diz dovrebbe essere comminato una multa piuttosto salata, più che altro perché sia di monito per una prossima volta, indipendentemente dal fatto che questo è un ragazzo estremamente corretto, estremamente a posto.
Fai bene a sottolinearlo.
Educato, eccetera,
certo, certo, certo. Domanda che gli è stata posta anche ieri a Tudor, ma a ridimensionato un po' tutto, no? Sì. L'euforia piuttosto del risultato, piuttosto che di questo gesto, la multa c'è passata oltre, cioè non ci ha spiegato. Poi, ripeto, in questo momento i suoi problemi sono altri, no? Le sue riflessioni sono legate ad altro. Paolo?
Ma io aggiungo solo una cosa. Ildiz mancherà nelle due partite determinanti. Ma se noi troveremo questo come alibi, allora vorrà dire che Ildiz è il giocatore che decide le sorti della Juve, e mi sembrerebbe un po' troppo che noi dipendessimo da lui. Cioè, lui ha sicuramente una qualità tale da farci comodo, non ci sarà, il Bologna non avrà andoie, per intenderci, che è un giocatore che per loro ha fatto molto bene per ragioni di infortunio. Spero assolutamente che la Juve abbia le risorse per ovviare a questa ingenuità. Cioè, non caricherei di troppo peso questo evento, perché ci può stare, alla sua età ci può stare, tenendo conto che ha ragione Marco. Noi diamo parecchi soldi a tutti i giocatori, e i giocatori devono avere dei doveri. Tra i doveri c'è non farsi espellere in quella maniera, quindi la multa è assolutamente giustificata,
e soprattutto lasciare una Juventus poi, diciamo, in 10 per le prossime volte, in 10 perché ti viene a mancare il pezzo pregiato del tuo organico. Marco, torno a te.
Scusa,
sì, prego.
A proposito di questo, mi sembra che sia giusta l'osservazione che ha fatto Turdo alla fine partita. A domanda come farete, la risposta è: 11 forti li troviamo e altri 5 da mettere in panchina. Cioè, secondo me è un suggerimento che gli è venuto nel solco di un allenatore, cioè di uno che effettivamente fa l'appello di quelli che sono a disposizione e con quelli va a giocare, insomma. Questi alibi sono stati trovati, secondo me, da quell'usurpatore che c'era prima, che insomma comunque cercava di trovare qualche appiglio dove attaccarsi. Secondo me questo è lo spirito giusto: andiamo a Bologna, andiamo a Roma e affrontiamo la squadra che è di fronte a noi con
allora
le nostre forze.
Allora ti pizzico, però ritardo poi le contropagelle, siamo già oltre, ma ci prendiamo questo lusso. Pizzico dicendo sì, perché mancano 4 partite. Io non me lo vedo un Tudor che risponde così se iniziasse il campionato l'anno prossimo, dopo 7 giornate, diventerebbe usurpatore come tutti gli altri, non credi? Scusa la provocazione, eh? A me sembra che abbia il profilo basso, perché sa, io più di questo non posso fare, io con questi giocatori non posso fare, io con una certa difesa senza Bremer non avrei preso tutti questi gol, io con queste caratteristiche posso fare solo il secondo tempo di ieri. Mi sembra un po' limitativo, se devo dirtela da juventino, se devo dirtela da direttore schiena dritta, perfetto, comunicazione piatta ma perfetta, o no?
Ma sai, io penso che ieri la Juventus nel secondo tempo potesse fare veramente solo quello che ha fatto, e tra l'altro l'ha fatto anche bene. Ci sono stati 10 minuti certamente di un pass, nei primi 10 minuti il Monza ha avuto il 90% di possesso palla, che dice tutto, ma dice dello smarrimento della Juventus. Ma lo sapevamo, abbiamo sempre visto e detto che uno dei limiti di questa squadra è la personalità e la capacità di far fronte ai problemi. Ma dopodiché la Juventus ha fatto un ottimo secondo tempo, vinceva 2-0, ha messo in condizione l'avversario di non essere più pericoloso di tanto, e magari se non c'era la punta dello scarpino di Turati, con Nico Gonzalez che faceva una doppietta, finivamo 3-0 dopo un quarto d'ora del secondo tempo. Quindi voglio dire, io penso che più di così. D'altra parte, la partita doveva finire in goleada se Idriss non fosse stato espulso. In 10 contro 11 qualsiasi squadra che hai di fronte può diventare pericolosa, certo. E bastava un attimo di smarrimento o di distrazione per riaprire la partita. Quindi secondo me è stata una gestione, certo non esaltante, ma una buona gestione di una situazione che si era verificata e era venuta a crearsi in questo modo.
Marco, ti lascio ancora annunciare la pagella per i marziani, perché non l'ho letta questa notte. Me la riassumi?
Non l'hai letta?
No, non l'ho letta perché volevo godermi questo momento esclusivo.
Bene, eccomi qua. Allora, per i marziani... Gioco di mano, gioco da villano. E il villano una volta la poteva passare liscia, ora con 50 telecamere e la mania di protagonismo dei varisti non ha scampo. C'era una volta Lidholm che affermava come in 10 si giocasse perfino meglio che in 11. Ma vanno a spiegare ai marziani e anche ai giocatori della Juventus.
Ecco, quello che ci spiega invece, intanto grazie Marco Sanfelici per le tue contropagelle da questa notte già su Bianconera News. Ildiz ha parlato così sul suo profilo social: sono profondamente dispiaciuto per quanto è accaduto ieri sera in campo. Non era mia intenzione colpire il mio avversario e mi scuso con lui. E questa secondo me è la chicca delle chicche. Comincia Bravo. Chiedendo scusa all'avversario, ok? Perché il naso gliel'ha colpito. Mi preme chiarire che si tratta di un gesto andato oltre le mie reali intenzioni e che non riflette la mia natura e il mio modo di vivere il calcio. Vorrei ribadire le mie scuse per quanto accaduto anche ai miei compagni, al mio allenatore e allo staff, al club e ai tifosi, e ringraziarli per il loro supporto che anche in questa situazione non è mancato. Io faccio i complimenti per questa dimostrazione simile alla faccia che aveva ieri appena commesso quello che ha commesso, gli fa onore e non è per avere una giornata in più o una giornata in meno, perché sa che ha prodotto un danno anche a se stesso, alla sua immagine relativamente, e anche alla squadra che affronterà il Bologna senza di lui. Grazie Ildiz per queste parole d'esempio anche per i ragazzi. Grazie.
Ciao Marco.
Alex Giovanotto,
ciao Paolo, ciao Antonio, ciao. Buon proseguimento, buon lavoro a voi, grazie, e grazie dell'opportunità.
Grazie che ha spiegato così ai marziani l'accaduto di ieri. Noi ci lasciamo per qualche secondo, abbiamo sforato la grande, chiedo scusa anch'io pubblicamente, non sui social a Luca. Ci ritroviamo tra pochissimo, perché io un dubbio ce l'ho. Non potevamo proprio giocare diversamente neanche due minuti in 10 con quella squadra, con quelle caratteristiche? Mamma mia, che lavoro c'è da fare quest'estate.
Cose di calcio.
Paolo Rossi, adesso abbiamo un po' di tempo per noi con loro, ovvero con voi, 340-5425-324.
Sentiamo se c'è ottimismo.
Sentiamo se c'è ottimismo in generale, sentiamo se... Io non sto criticando, cioè il 2-0, non prendi gol in quella situazione, hai un atteggiamento.
Tu la domanda che stai ponendo, cioè c'era una possibilità diversa? Credo che la domanda che sono fatti tutti allo stadio.
Ah, ok.
Credo,
Perché attenzione, se noi prendiamo il gol ho paura, col Bologna magari rischiamo di più, anche se sei in vantaggio.
Ripeto, cioè, secondo me lui...
Capito dove voglio arrivare?
Lui ha detto, è inutile che noi proviamo a giocare 10 contro 11 col possesso, con quelle caratteristiche che avrebbe cercato Motta, tanto per essere chiari.
Esatto.
Perché tanto lui, secondo me, ha visto che nel primo tempo, nei periodi dove non abbiamo fatto bene, la squadra tecnicamente non era particolarmente raffinata, la dico così. Ho guardato i dati, la Juve ieri a livello di precisione dei passaggi è stata inferiore al Monza. Cioè noi non abbiamo fatto un primo tempo straordinario, abbiamo fatto un primo tempo giusto, giocavamo contro una squadra che è in Serie B, cioè ricordiamocelo. Però l'hai subito sbloccata, hai avuto le tue occasioni, e hai controllato bene. Quando c'era da fare un po' di gioco tecnicamente un po' più evoluto, abbiamo visto dei limiti nel primo tempo. Quindi secondo me lui ha detto, ma io se provo anche nel secondo a fare questa operazione, vado a rischiare. Barrichiamoci e giochiamo. Com'è? È bellissimo quello che ha detto lui. Pizzichiamo la partita. Cioè giochiamo su queste situazioni. Perché ho l'impressione che...
Chi ne ha faccia?
Ho l'impressione che se noi abbiamo l'idea di andare a Bologna e dire... Questa partita la vinciamo sul gioco, cioè vi dimostro che noi siamo superiori nella gestione del pallone, la Juve non sia in grado di farlo. Poi mi sbaglierò, ma la Juve non è in grado di farla. Anche perché, Antonio, questa è una squadra che si è ricostruita da poco tempo con un modulo completamente diverso, quindi siamo in una sorta di precampionato di Igor Tudor. Chiedere troppo di più. Io l'unica cosa che gli chiederei è... Prova ogni tanto a cambiare qualche uomo, nel senso che io ne vedo alcuni che mi sembra che non ne abbiano proprio più.
E quindi un nome?
McKennie. Cioè, perché Weano e McKennie sì. McKennie non ce la fa più. È appesantito, non riesce più a correre. Wea mi sembra più fresco. Ecco, vado a Bologna, io forse quel cambio lì lo faccio.
E sai cosa ti dico? Che invece, perché sarei arrivato anche a questa seconda parte di domanda, ok? Per fare i precisini. Senza Kuhn-Meiners, che ha un problema, lui è scappato
abbastanza serio.
Serio, io non pensavo così serio. Fosse da tenere un po' a riposo sotto ghiaccio il tendine, invece abbastanza serio. Quindi lo escludo per Bologna al momento. Lo escludo per Bologna. Come hai detto tu, esposo la tua tesi, Colomani titolare. Vlahovic, che ha scaricato, potrebbe tornare magari per la panchina almeno, per avere una soluzione, speriamo, ma non per giocare insieme dal primo minuto. Quindi ieri ci siamo attrezzati per capire come andremo.
Quindi Nico e Conceição?
Io ritengo invece che verrà avanzato, cioè messo in mezzo al campo, col suo solito atteggiamento di andare...
McKennie.
Che ho visto già a Parma, non dico in forma imbarazzante, però ti tampona con una logica dove gli altri non riescono ad arrivare. Quindi se io ci metto Locatelli, Thuram e McKennie, che poi si sgancia e va... Cioè giochi quasi con il 3-5-1-1. Il 2 che può andare a aiutare Nico Gonzalez...
Lo va a fare McKennie.
Perché? Perché giocherà comunque UEA.
Sul, dove c'è McKennie?
E giocherà comunque Cambiaso, che non mi è sembrato, neanche lui troppo in forma. Altre soluzioni non ne vedo. E tengo Conceição per la ripresa, perché non garantisce. Non è un giocatore che fa impazzire Tudor, l'abbiamo capito. Poca stazza, spunto veloce, ma forse neanche troppo spuntato in questo momento. E poi la frase che ha rincorso un po' la sala stampa: Douglas Luiz, non gli faccio regali.
che però
ho detto Paolo frase... Rossi non ha, gli ha rovinato la puntata Paolo Rossi.
No, io ieri cosa mi sono detto al 45esimo? Oh, finalmente nel secondo tempo ci vediamo Douglas Luiz. Poi Yildiz si è fatto espellere, non vediamo Douglas Luiz. Però anch'io non me lo aspetto a Bologna. Certo che adesso, cioè, non faccio regali vuol dire non è in condizione di giocare. Che traduco così.
Esatto.
Ma è imbarazzante per questa situazione.
Hai capito, ragazzi, che qui ce ne sono di problemi, e tu che lo chiami il precampionato di Tudor, perfettamente d'accordo.
Appunto.
Perché lui deve raggiungere un obiettivo.
È una situazione imbarazzante.
È una situazione imbarazzante.
È il nostro Okafor, è presente? È il nostro Elia dei tempi di Antonio Conte. Volta che l'hai bocciato, non ce n'è. E lui
lo vince lo scudetto Conte?
Che a questo punto...
Tu che lo conosci bene.
Ha un bel po' di probabilità, ce le ha. E noi preparati perché ci faremo due domande.
Ah, pensavo il giovedì
due
di passione.
Domande. La prima,
risposta.
Se fosse arrivato, ci saremmo noi al posto del Napoli? Questa è la prima domanda.
ma e dove non c'è risposta, le domande si fanno, ma mica sempre ci sono risposte quando si parla dell'impossibile.
Poi prendete nota a casa,
no,
rispondete.
No, perché
rispondete.
Sono domande dove hai degli interlocutori, sono domande che fanno parte dell'immaginario. Chissà come sarebbe andata se avessimo preso Conte, chissà come andrà se Conte vincerà lo scudetto, perché a Conte piace vincere e andarsene via. È una cosa che ha già fatto diverse volte.
È la carta vincente.
È una cosa che ha già fatto diverse volte. Però c'è un aspetto che mi colpisce.
O ti preoccupa.
No. Se vincerà, lui a Napoli avrebbe una possibilità storica. Al Conte piace fare la storia. E siccome la storia a Conte non l'ha ancora fatta in Europa, a Napoli lui ha un'altra possibilità. Cioè quella di vincere per due volte di fila lo scudetto. Che non è mai successo a Napoli. Quello potrebbe essere l'elemento che lo tiene. Non la Champions, come pensano tanti, ma i due scudetti di fila del Napoli. Perché a quel punto lì Conte diventa il più grande di tutti, per sempre a Napoli.
Il matrimonio ha già le carte in tribunale.
Può essere.
Non ho detto per andare alla Juve.
No,
matrimonio a Napoli ha già le
molto
carte
probabile,
in
molto
tribunale,
probabile.
Non il tribunale sportivo. Il tribunale per cercare il momento
molto
buono.
Probabile, penso
uscirne
anch'io.
Da campione, uscire vincendo uno scudetto
e già basta.
Me ne vado senza neanche salutarvi perché la pizzeria.
Ma no,
è
perché
chiusa.
L'ha già fatto Spalletti.
Perché l'ha già fatto Spalletti.
Quindi non hanno problemi in questo senso.
Esatto. Allora, ragazzi, io ancora non mi capacito di quanto ha fatto Yıldız. Sono d'accordo Paolo, non ce lo metterei neanche sulla fascia McKennie. Io vi ho spiegato come in questo momento le soluzioni tiri qua, tiri là, con gli infortuni, porterebbe McKennie giocare in un certo ruolo. Per me, sia la partita, sia le partite, sia a Bologna che a Parma, con la Lazio, che a Roma con la Lazio, chi segna per primo vince. Scusate, rimetto ordine un po' questo messaggio. Come a Parma, Antonio, cioè chi vince, chi passa in vantaggio, vince, o al massimo la pareggia. Voi siete convinti che con Bologna e Lazio sia facile il giusto, almeno quanto con il Monza passare in vantaggio? Questo è il mio dubbio. Quindi,
no, assolutamente.
Chi segna per primo? Quanto fa male sapere che Conte era libero e Giuntoli ha scommesso su Motta? Però in tanti scommettevano su Motta. Come il grande profeta. Bologna e Lazio saranno due finali, ragazzi. Hai ragione.
Non diciamolo. Questa è la zavorra mentale che noi abbiamo. Che quest'anno gli appuntamenti importanti noi li abbiamo falliti. Certo. Quindi ecco perché io credo che Tudor abbia cercato anche e soprattutto una risposta sul piano del carattere, del temperamento. Perché lui infatti continua a dire: mi piace questa classifica. Che poi, tra l'altro, stasera vedremo cosa faranno Bologna e Lazio. Ma cambia ovviamente molto averli davanti o a fianco, però intanto tu i risultati li devi fare, c'è poco da fare, cioè non, certo. Non, e avere in questo momento due, così come è stato perfetto che ci fosse il Monza dopo Parma, perché così poteva bastare anche una Juve normale, adesso arrivi alla sfida della verità, perché insomma troviamo una squadra, adesso vedremo stasera, però entusiasta, in forma, con un allenatore che ha le caratteristiche di Tudor, cioè di temperamento, quindi non andiamo a fare una partita tattica, andiamo a fare una partita di battaglia, oltre che naturalmente di mosse tattiche, queste ci saranno. Però sì, vedendo la partita di ieri, penso anch'io che la Juve debba, come piano gara, cercare di passare in vantaggio e mi aspetto grandi barricate. E certo, se si perde è quasi finita. Se si vince, sei a buon punto, ma non è ancora fatta, diciamo così.
Tanti messaggi, tanti vocali, tanti riferimenti all'Inter, chi preferiva che la Roma... Cioè, guardiamo quello che è capitato da noi e gli altri risultati.
No, la traduciamo così, Antonio. Cioè, io non so te, ma sì. Io, quando ha segnato Orsolini, lo stavo vedendo quei minuti, ho esultato e poi mi sono detto, mamma mia,
porca
però
miseria.
Va male. Ieri ho visto il gol di Sulè. Ho esultato e poi mi sono detto: porco cane, però la Roma. Cioè, fa parte dell'essere tifoso. Cioè, adesso noi dobbiamo essere dispiaciuti che l'Inter perde lo scudetto. No, perché sennò siamo veramente sempre scontenti.
No, esatto.
Cioè, voglio dire, io credo. Non penso che ieri qualche Juventino avesse segnato l'Inter avrebbe risultato. A parte la Roma ha un calendario terribile, dopodiché se la Roma, come giustamente diceva prima l'ascoltatore di Vicenza, chi ha la percezione che tutte quelle che stanno attorno a noi meritino di più. E il che è vero. Per cambiare questa cosa dobbiamo andare a fare le imprese.
Devi andare a fare lo scippo, legalizzato.
Esatto, devi andare a...
sportivo.
Qualcosa devi riuscire a fare che va oltre. Però che l'Inter perda lo scudetto, francamente, a me mi rende contento, insomma.
Allora, tanti ragionamenti, tanti messaggi. Però voglio anche sempre ricordare, è vero che il fiorellino che sbuca a primavera è sempre meglio dell'altro. Però fino a quando ha sbagliato due gol con l'Omani, spero che li abbiate registrati anche voi gli errori, cioè nel primo tempo. Ci sguazziamo tutti, però a volte arrivano i giudizi pesantemente negativi.
Però è vivo.
Rende più viva la Juventus, benissimo.
Questo è importante.
Però sapete cosa si rischia di pensare? Che sia necessario cambiare tutto, perché i prestiti non vanno bene. Quello lì dietro canta e balla. Quello a destra è imbarazzante.
Qual è quello dietro che canta e balla? Dimmi il nome. No, ma prima mi hai chiesto chi vuoi che vada fuori. Adesso tu mi devi dire chi canta e balla.
Ragazzi, io quella difesa lì non riesco
io
neanche a nominare.
Io il disco di Kelly ti assicuro che non lo compro.
Ragazzi, voglio bene a tutti, però...
Però appunto con uomini che non sono sicuramente di primissima fascia... E Tudor sta cercando di stringere bulloni tenere, perché ragazzi, se questa
quindi
squadra
apprezzo
avesse...
di più questo atteggiamento certo, che chi invece vuol fare
se avesse avuto
pane, amore e fantasia
in questo
con
momento
ha
anche abbastanza di uomini contati, quindi certo. Ma io confermo dopo Monza quello che ho detto la scorsa settimana dopo Parma, cioè io a Tudor darò dei meriti, non darò dei meriti, perché si è trovato in una situazione difficilissima e vedremo se riuscirà a fare un'impresa, perché ha ereditato la Juve che era fuori dalla Champions. Se la porta bene, se non la porta, certo che poi avremo magari il rimpianto di Parma, però sta dentro, come dire, tu devi ragionare su un campionato intero, e i rimpianti questa squadra li ha maturati tantissimi. Se ricorderai, io avevo espresso rimpianti per Roma, cioè per me quel pareggio non fu positivo. Perché nell'ottica del come la Juve finalmente personalità, ok, ma non basta. Non è questo che in questo momento ci stiamo giocando. Cioè, ripeto, se noi a Bologna facciamo una partita orribile e al 90esimo troviamo dal cilindro, ti dico l'impossibile, il calcio d'angolo, perché noi il calcio d'angolo non lo segniamo più, e la portiamo a casa, perfetto. Perché in questo momento non c'è da educare nessuno al bel gioco, nessuno. Ma c'è da... arrivare a meta, e a meta si può arrivare anche in qualche maniera.
Assolutamente. Velocemente qualche messaggio e poi diversi vocali. Caro Luca, buongiorno direttore, buongiorno Paolo. Il problema vero è che Giuntoli non ha sbagliato solo la scommessa Motta, ne ha sbagliate tante, troppe. Il vero colpevole della stagione che stiamo facendo è senza dubbio lui, ma aveva ragione Allegri, Claudio da Bergamo. E per fortuna sulla era scarso, nessuno l'ha mai detto. Un'altra toppata di Giuntoli, Marco. Questa squadra vi sembra in grado di fare risultato a Bologna e Roma? Fabrizio da Parma. A Bologna e Roma dovremmo essere allegriani, Giorgio da Crema. Gaetano da Pompei. Dal posto di Ildiz si evince la purezza di questo ragazzo. Perfettamente d'accordo con te. Signori, vorrei ricordare i tre ragazzi uccisi a Monreale, uno dei quali, Salvatore, grande juventino. E fai bene a ricordarlo, a sottolinearlo. Ogni tanto ci può sfuggire qualcosa, onestamente. Me lo faccio, salve, me la faccio io un'altra domanda. Se fosse arrivato il Leccese, avremmo ancora questa squadra? Secondo me no. Rocco da Trapani, durante l'anno sì. Buongiorno direttore, buongiorno Paolo. Io questo Cambiaso non lo farei giocare in questo momento, anche male, perché non fa giocare UEA al suo posto, Claudio da Bergamo. Ma Conte vince il campionato e poi penalizzano il Napoli per il falso in bilancio, e quindi un altro scudetto assegnato prima che si faccia giustizia anche per quelli là? Non lo so, vedremo. Alessio da Mantova.
Escludo.
Ma com'è possibile non prendiate mai in considerazione noi non prendiamo in considerazione Douglas Luiz. L'abbiamo detto anche venerdì e vi abbiamo risposto che Tudor ha detto, virgolettato, non faccio regali, non siamo noi, e vi abbiamo spiegato che forse c'è qualche...
Allora.
Altra spiegazione, Paolo.
Che due allenatori su due
ritengano che lui non è adatto, mi fa pensare, è un giocatore che è costato 51 milioni, quindi dovremmo essere in grado di valorizzarlo.
Dovrebbe prendersi il posto da solo.
E cioè, mi fa pensare che evidentemente non dia delle risposte. Cioè, noi tutte le volte che lo vediamo per 5 minuti, ah, ma quanto è? Voglio ricordare che Douglas Luiz viene messo titolare con l'Aston Villa e la risposta è negativa. Cioè, nel
se
senso,
poi penso che anche la fidanzata ha giocato poco con le women, qui il pacchetto è fatto.
Pare,
per
pare che si siano lasciati.
Sì?
Sì, forse tu non sei aggiornato.
Non sono aggiornato.
Non lo sa nessuno, ma pare che si siano lasciati.
Si siano lasciati. Allora
lo so io che non so mai nulla.
Cioè. Ma bravo, bravo. Il gossip di Paolo Rossi, la nuova rubrica. Andiamo con i vocali, Luca.
Ciao ragazzi, Bruno da Cuneo, buona giornata. Ma io come sempre ero allo stadio, primo tempo buono, direi, poteva essere 3-4-0, si è mangiato due gol culo, veramente che si potevano fare. Solo tempo di sofferenza.
Pronuncia la vocale giusta.
Molto duro quando ho tolto i due diffidati, Thuram e Cambiaso, perché in quel momento doveva toglierli, ha fatto bene perché erano veramente a rischio.
Saggia, perché allungava il piede. Anche il
secondo tempo è stato disastroso comunque, ragazzi, una cosa allucinante, io non so questa dove arriva. Però l'omino giallo, veramente, non so chi l'ha mandato apposta, ma è stato veramente un disastro. A parte l'espulsione di Ildiz, che quella ci sta, se avessimo la maglia di un altro colore magari non ci stava, ma ci sta. C'è uno tempo di sofferenza, ma va bene così, adesso bisogna andare a Bologna a fare risultato, ragazzi, dai. Bisogna mai disperare. Con Tudor io mi fido di Tudor, perciò, raga, fino alla fine.
Io mi fido delle scelte, vero? Questo è un concetto chiaro. Sì, cioè, in questo momento abbiamo capito... E forse l'hanno capito anche gli altri, profilo basso, e faccio le cose più sane, più normali, più utili dal suo punto di vista, senza alzare neanche troppo la voce di qua e di là, multe, non multe, gioca, non gioca. Non faccio regali e non faccio sconti neanche a chi scende in campo o chi subentra a partita in corso.
Chi giocherà a
Bologna?
A Bologna sa benissimo che si gioca lui la Champions League. Cioè, che rischia di non vedere il prossimo anno. Cioè, io mi chiedo quanti dei nostri giocatori abbiano in testa l'idea di poter andare altrove e fare un salto di qualità. Quanti giocatori la Juve viene a prendere con questa convinzione? Pochi, pochissimi. E quindi la posta in palio è altissima anche dal punto di vista individuale. E su questo versante io credo che arriviamo con le consapevolezze giuste. Tudor si gioca una partita prestigiosa, si gioca la panchina della sua vita, e i giocatori si giocano la possibilità di rimanere a un certo livello. E ripeto, il prossimo anno, voglio che sia molto chiaro questo concetto, c'è il mondiale, che per i giocatori rappresenta il massimo della loro carriera. Se tu non hai una vetrina internazionale, hai un po' meno chance. Non mi riferisco
soprattutto a quelli che giocano lontano,
sì,
dalle
bravo.
Loro nazionali.
C'è Nico Gonzalez, è uno che vuole far parte dell'Argentina, campione del mondo in carica, favorita per il successo nel 2026. Quindi farà di tutto per essere nella Champions League, perché se non sei nella Champions League, automaticamente perdi delle posizioni in gerarchia. Quindi io penso che le motivazioni nostre siano enormi per l'allenatore e per i giocatori.
Paolo, devi sapere che hai sconvolto la vita di Ivan da Torino, che dice: con la tua notizia, Paolo Rossi, l'inciso è il mio, allora continuiamo almeno a tenerci la Lehmann. E noi ci lasciamo con questo messaggio.
Chi vi ha detto che la notizia è giusta?
Allora sei un bugiardo. No, io non pensavo che un collega.
Ma voi
bugiardo.
Credete alle mie notizie? Cioè, ma chi vi ha detto che la notizia? Cioè, quale fonte posso avere io? Che sto chiuso qui dentro.
Ma no, ma tu le frequenti, le giocatrici,
sì,
i giocatori
proprio.
E tutto.
Ma quale fonte?
Oppure Luca, mandiamo in pausa, va. Ritorniamo tra pochissimo, a me il tema interessa molto, fra un po', Franco Ceravolo. Non potevamo giocare un po' diversamente, con un po' più di tranquillità? Non mi state rispondendo a questa domanda. E come mai ha combinato quella ingenuità / cazzata il nostro Ildiz?
Cose di calcio.
Ben ritrovati, cose di Calcio XL, ancora un'oretta da passare insieme, due ospiti, il primo sarà a breve il direttore Franco Ceravolo, tanta esperienza da vendere, quindi ci faremo raccontare anche che cosa magari è passato nella testa di un giocatore come Yıldız. Poi, ripeto, può capitare, ma se sei sul 2-0 al 45esimo del primo tempo, un giocatore come Yıldız, non capisco perché capiti, anche perché c'era una trattenuta che probabilmente fa anche lui o viceversa. Io sono diverso dall'interista. L'interista o l'allenatore che parla alla fine e ritorna sulla stagione strana delle rimesse laterali, del maltempo, eccetera. Vedremo cosa dirà dopo Barcellona. Si prenderà gli applausi, i complimenti se riusciranno a sfangarla, oppure aggiungerà che è difficile giocare a Barcellona, un po' come quelli del Barcellona dicono quando vanno a giocare a Madrid. Ma non voglio entrare in questo cortocircuito di parole. Paolo, commenta questo mia pseudo chiusura. Tudor non ama fare calcoli, ha detto io non guardo, lo fate voi da fuori, da dentro, sempre pacato, non sì, schifato, sì, tra virgolette. Non li fa neppure sul suo destino, è il mio inciso. Quindi ti sei fatto un'idea in più, cioè con questa squadra, dopo il mondiale, per club?
Bah, là, un po', io credo che Tudor stia lavorando molto seriamente per arrivare all'obiettivo. E poi sarebbe, l'abbiamo detto spesso, sorprendente se questo obiettivo, una volta raggiunto, non gli portasse la conferma. Ma Tudor è anche uno che se non è convinto di quello che vede, è capace che se ne va via lui. Però il punto adesso è un altro. Io credo che uno come lui, che è stato chiamato in corso d'opera e che ha un mandato preciso, debba provare a fare il massimo, e lo fa giustamente alla sua maniera. Cioè, lui, io ho la sensazione che abbia pensato, sono arrivato in una squadra che non è solo in crisi, ma sulla quale io, perché arrivava da due sconfitte pesantissime, ma sulla quale io non posso fare affidamento né sul grande giocatore, né sul grande leader, neanche su dei principi di gioco che funzionano. Quindi faccio resetto e provo a ricostruire. Il calendario me lo consente, perché prima di arrivare a Bologna-Lazio non abbiamo avuto grandi scontri diretti, se non Roma. Qualcosa è andato storto, perché per adesso noi abbiamo fatto il nostro, anzi un po' di meno, almeno a Parma almeno un punto dovevamo prenderlo, e adesso vediamo se tutto questo, questo lavoro produce intanto sul piano della solidità e del carattere, cioè gli aspetti su cui ha lavorato maggiormente, qualche effetto benefico, e altrimenti il finale sarà scritto. Cioè, se le cose non andranno bene, la Juve ripartirà da qualche altra figura. E io capisco che lui dica che è molto stimolato, perché la condizione di questo campionato, si dice sempre, ma bastavano 70 punti. No, la condizione di questo campionato, in cui, come stiamo vedendo, i risultati sulla carta vengono smentiti, perché poi appunto la Roma va a farti l'impresa con l'Inter, Bologna va a farti l'impresa con l'Inter, puoi scivolare a Parma, e guarda, non è detto che oggi Lazio e Bologna vincano, cioè può succedere ancora tante cose, fa sì che è realmente un'impresa arrivare quarti. E quindi guarda l'Atalanta, addirittura anche lei adesso col pareggio di ieri è comunque non sicura. Quindi uno come Tudor, che è un combattente per natura, io credo che abbia tutta la, come dire, la voglia di partecipare a questa sfida. In più ci sono due confronti diretti, uno addirittura con la Lazio, con cui non si è lasciato molto bene. Quindi su questo piano vivremo due settimane davvero appassionanti. Speriamo che non ci chiuda il finale di campionato.
Certo. Ecco. Buongiorno a tutti i fratelli Gobbi. Salutiamo anche noi gli amici della chat di Radio Bianconera su Twitch. Salutiamo anche quelli che stanno scrivendo, quelli che stanno dibattendo. Se torna Conte non vado allo stadio perché così non gli do i soldi a quello lì. Qualcuno dice ma è cambiato, ma no, ma cosa dici? Io vi prospetto questo. Quale sarebbe il vostro allenatore ideale? Perché a questo punto, sai, io su Italiano non mi sbilancerei, primo. Su De Zerbi non mi sbilancerei, dopo che ha gridato a tutti mi avete rotto le cosiddette, con la storia del ritiro a Roma. Cioè è uno che sta battibeccando un po' con i tifosi, con la squadra. Quale sarebbe il profilo da consigliare a Giuntoli, in maniera che poi non sia solo colpa di Giuntoli che fa spande e spende senza il nostro consenso, tanto per dire, ma non è questo il tema principale. Io mi chiedo, ma c'è davvero da resettare di nuovo tutto? E quale sarebbe la certezza per una nuova squadra, una nuova rosa l'anno prossimo, cambiando di nuovo allenatore, magari tanti personaggi della squadra, se ieri con questa squadra, dopo un anno, con un allenatore che poi deve anche adattarsi lui, non siamo riusciti, cioè ci ha detto che non siamo riusciti, non potevamo giocare diversamente. Io voglio tornare su questo punto, perché lo state sottovalutando, perché c'ho la speranza nel cuore, ma non vorrei neanche rischiare di sprofondare a capofitto, perché se non riesco a giocare in un altro modo, con l'uomo in meno è più complesso, non dico è più facile giocare in 10 che in 11, ma non a giocare bene, ma a fare qualcosa di diverso con l'ultimo in classifica, 15 punti e tutti i numeri che abbiamo elencato ieri, devo chiedermi su quali basi posso avere fiducia.
Torno a quello che ti dicevo l'anno scorso, guarda, perché è una cosa di cui sono profondamente convinto. Io scelgo un allenatore, chi che sia, l'importante è che a quell'allenatore, non a un allenatore X, ma a quell'allenatore io gli faccia la domanda giusta in relazione all'obiettivo. Cioè, per intenderci, se arriva Antonio Conte, cosa chiediamo a Conte? Lo scudetto? Gli chiedi di riportarti in Champions?
Gli chiederei? È bella questa domanda.
No, è questa la domanda. Cioè,
non è perché arriva Conte vi chiedete lo scudetto.
Se arriva Gasperini, che domanda faccio? Perché la domanda che noi abbiamo posto a Thiago Motta l'abbiamo sbagliata completamente. Cioè, non ha sbagliato Thiago Motta. Ha sbagliato Thiago Motta in relazione alla campagna acquisti che ha fatto e alla domanda che abbiamo fatto a Thiago Motta. Perché quando Thiago Motta ti dice, scusate, ma io ero a un punto dall'obiettivo del quarto posto, non dice un'inesattezza. Poi che dentro quella vicenda ci sia un gioco non soddisfacente, una squadra che non ha valorizzato i suoi pezzi migliori, lo spogliatoio spaccato, gli obiettivi sfumati, quelli delle coppe, eccetera. Ok, ma la società cosa ha chiesto a Thiago Motta? Ha chiesto un certo tipo di risultato quest'anno per costruire 3 anni. Questo è stato il mandato dato a Thiago Motta. Se arriva Conte, se arriva Gasperini, se arriva De Zerbi o se arriva Farioli dell'Ajax,
Gasperini, Emery, Luis Enrique,
cosa gli chiediamo? Questo è il punto.
Ecco, perché c'è chi ci scrive già cosa risponderebbe il Leccese. Veniamo da un quarto posto?
Certo.
Speriamo.
Speriamo che arrivi al quarto posto.
Ci sono squadre più forti di noi. Che cosa risponderesti tu che hai scritto questa risposta? Che cosa risponderesti tu? Fatemi sapere che cosa rispondereste voi, perché sembra così banale e Leccese ci può rispondere così.
Conte avrà certamente un suo modo di dire, di fare tipico, che poi serve ad esaltare i suoi successi. Però i successi ci sono. Cioè, e questo è il punto.
Qualcuno aggiunge, a Conte inizierei a chiedere di fare meglio di un ipotetico quarto posto. Ah, come ad Allegri. Visto che ancora non è ufficiale, non sappiamo neanche se arriverà, chiedo di portarmi in finale di Coppa Italia, ah, come ad Allegri, e di superare almeno gli ottavi di Champions, ah, come Allegri. Allora mi tenevo Allegri. Cioè, capite per assurdo che stiamo facendo dei ragionamenti 3 passi avanti e 8 indietro? Cioè, dovremmo renderci conto di capire che squadra gli mettiamo a disposizione, se è compatibile, perché se dessimo questa squadra a Tudor, arrivando l'anno prossimo, lui ci risponde che con questa squadra puoi giocare in questo modo. Scusa, e non puoi fare i voli pindarici. È questo che mi ha colpito della risposta di ieri. Paolo, e lo dico agli amici, e lo dico anche a Franco Ceravolo. Buongiorno Franco.
Buongiorno a tutti voi.
Ciao Franco.
Stiamo provando a fare Ceravolo. Possiamo? Ci dai il permesso?
Non ho capito bene.
Stiamo provando a fare Franco Ceravolo di fronte ai momenti di difficoltà, di riflessioni dentro un club.
Diciamo farlo. Non è facile, ognuno c'ha la sua testa, le sue idee. È chiaro che io non posso esprimere un po' tante cose, insomma.
Però ce le fai capire, dai, ci aiuti.
Dall'esterno, quelle che, come anche voi, giustamente siete in grado di fare delle votazioni, qual è la mia idea.
Certo, certo, Franco, però noi siamo qui a lezione, col quaderno degli appunti.
No, lezione.
Io e Paolo lunedì veniamo a lavorare, non per lo stipendio, ma per ascoltarti.
Per imparare.
Paolo. Allora ti chiedo, perché qui ci viene il dubbio, no? Cioè, è venuto a sottoscritto. Non potevamo giocare diversamente nella ripresa con l'uomo in meno. Allora parto che ha detto Tudor. Allora ti chiedo, intanto, che cosa è capitato nella testa del ragazzotto 19enne che domenica prossima compie appena 20 anni nel commettere quell'ingenuità? E che cosa gli avresti detto tu alla fine?
Ma intanto chi gioca a calcio, sai, poi c'è la tensione, l'adrenalina, quando si va in campo a volte non si pensa, no? Perché voi il primo a essere accorti, diciamo, dell'errore è stato proprio il ragazzo. Lui voleva sgomitare un po', voleva liberarsi della marcatura e ha fatto un gesto istintivo, che nel calcio i gesti istintivi ci sono. Sono capitato a grandi campioni, no? Fare degli errori da ragazzini, dice, ma come si fa? E purtroppo quando sei in campo a volte certe cose non si frenano. Lui è stato istintivo a fare quel gesto, ma adesso sa che ci sono delle telecamere. A volte quando vanno in campo non si rendono conto i calciatori che sono tutti monitorati e osservati, lo sanno, però quando vanno in campo si dimenticano di questo. Qualche gesto, ti ripeto, l'istintività non puoi frenarla. Purtroppo è capitato, e dispiace, e si è scusato, perché subito si è accorto dell'errore che ha fatto. Diciamo capiterà anche a altri calciatori, anche a campione, errori del genere, per cui non possiamo, come dire, adesso magari
crocifiggerlo, condannarlo più di tanto.
È capitato in un momento che magari sono due partite poi molto importanti che la Juventus deve affrontare, soprattutto in trasferta, insomma, avere un giocatore di qualità che ti salta l'uomo, che ti può mettere qualcosa, insomma, sarebbe stato importante per questo finale. Dispiace, adesso vediamo quale sarà la squalifica, però
Tu cosa ti aspetti, Franco, dalla tua esperienza?
Regolamente poi sai che parla chiaro, però poi a volte ci sono delle situazioni che vengono naturalmente caso per caso analizzate. Sì. Ecco, esattamente, non lo so. Quelle che sento dire in giro dovrebbero essere due giornate, poi io spero che ne sia una, insomma, se possibile.
Un po',
no?
Complesso, perché mi dicono, sai, rispetto a chi prende un doppio giallo, l'espulsione diretta, con una condotta ritenuta violenta, poi dipenderà da cosa.
Ma quella addirittura per questo regolamento, quando invece si parla addirittura di 2 o 3 giornate per una cosa del genere, già è stato penalizzato il ragazzo che è uscito, no? Il primo tempo. Dovrebbero anche, secondo me, pensare anche che un tempo non l'ha giocato il ragazzo, quindi io penso che gli posso dare 2 giornate, sarebbe giusto.
Certo, certo.
Non di più.
Senti, aggiungerei su questo tema, poi ti lascio, abbiamo qualche argomento con te, una decina di minuti per chiacchierare e prendere appunti. La multa, perché ieri gliel'abbiamo chiesto a Tudor, se era d'accordo, se arriverà una multa per il giocatore. Qual è la funzione di una multa? So che con il tuo gruppo di dirigenti ne avete date diverse. Ma dipende da caso a caso anche lì? Internamente?
Intanto c'è un regolamento interno, come tutte le società professioniste hanno, credo. Credo di sì, sicuramente. E quindi nel regolamento interno ci sono anche queste situazioni qua. Magari quando un giocatore mette in difficoltà la propria squadra, sarà multato, e ce ne sono poi, in base all'errore che fa, le multe, insomma, che se può essere un fallo di reazione oppure un fallo di altre cose. Quindi la multa scatta a prescindere. Poi dopo la società può fare anche altre valutazioni, che è la società che in base a un'espulsione può valutare se è il caso di intervenire, c'è collegio arbitrale per quelle che sono le varie multe. Però, come dicevo prima, tutte le società hanno regolamenti, quindi funziona in questa maniera. Prima [S2] Certo. [S1] di iniziare una stagione c'è un regolamento molto chiaro dove dice tutto, si parla di tutto.
E quindi se c'è va applicata
certo, in questo caso.
Chiaro. Paolo.
Franco, ciao, io ti chiedo questo. Facciamo finta che Vlahovic sia disponibile per la prossima settimana, cioè per Bologna. Tu preferisci la Juve che hai visto ieri con Kolomwani? Ridaresti invece la titolarità a Vlahovic, o proveresti, alla luce anche dell'assenza di Yıldız, di far giocare tutte e due, però sapendo che a Parma la risposta non è stata positiva. Quale delle tre opzioni secondo te sarebbe più opportuna per una gara così difficile come quella di Bologna?
Beh, tu l'hai dimostrato di dare giustamente delle certezze a alcuni calciatori, ma poi man mano, durante le partite, certe cose possono anche cambiare, come può succedere sicuramente. Ieri ha fatto gol con le mani, no? Ma non solo, ha fatto anche due o tre gesti, diciamo, buone. Se diciamo che a tutto le è piaciuta, questa è stata la mia sensazione, penso che sì. È piaciuto. E non è magari tanto in forma, perché mi sembra che viene anche da un infortunio questo ragazzo. È chiaro che Vlahovic gli ha dato la titolarità, ma in questo momento non so se lui può giocare con uno o con due punti. Se a Parma, come dicevi prima, non ha dato dei risultati, io credo che se tutto partirà con una punta, là è una situazione che deve fare delle valutazioni. Credo che Tudor darà fiducia sicuramente all'inizio di nuovo a Clumani, perché non gli è dispiaciuto, almeno con quelle che sono state le sensazioni, insomma, dall'esterno, no? Non gli è dispiaciuto giocare con due punti, insomma, in questo momento, visto che a Parma non ha dato dei frutti, credo che sia più opportuno, insomma, provare. Però la Juventus deve cercare di fare risultato, perché anche questo sono delle valutazioni che da. E quindi non può andare lì a pensare di subire poi per ripartire. Quindi ha delle soluzioni in casa importanti, però in questo momento, insomma, non è semplice l'allenatore fare una scelta. Lui sicuramente avrà in testa l'idea chiara, però.
E purtroppo Franco, lo dico a Franco Ceravolo in collegamento, a Paolo Rossi, tegola in casa Juve, perché. Una nota della Juventus ci comunica che i piani in difesa si complicano. Kelly, avendo riferito al termine della gara di ieri sera un problema muscolare alla coscia destra, questa mattina è stato sottoposto presso il J Medical ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale. Tra circa 10 giorni verranno ripetuti nuovi esami per definire con esattezza i tempi di recupero. Significa no Bologna, no Lazio. E quindi la difesa a 3 va un po' a pezzi. Gatti non è recuperabile per domenica, da quanto sappiamo e da quanto ci è stato detto anche
ieri sera.
Si
parlava di metà maggio.
Si parlava di
10 maggio, dai.
Per riprendere, per riprendere. E quindi le cose si complicano anche in difesa. Ti ho interrotto, Franco, perché è un'ultima ora. In questo momento eravamo concentrati un po' sulle riflessioni post-gara, ma la ripresa delle sedute ha portato anche questa tegola, nuova tegola in casa Juve. Franco.
Mi spiace, tu stai parlando di Kelly.
Non so Kelly. Infortunio di Kelly. Che è uno dei tre difensori che stava giocando.
Sì, giocando con... a tre, vabbè, ho capito. Vabbè, potrebbe anche cambiare modulo, non è che può fare anche a quattro, dipende da quello che c'è in casa, no? In base alla caratteristica del calciatore, l'allenatore poi fa le sue scelte.
È interessante certo, quello che stai dicendo, ma è facile cambiare modulo in questa settimana? Cioè, in base alle caratteristiche, perché lui ci ha ripetuto, e tocchiamo il tema Tudor, in base alle caratteristiche possiamo giocare così, non possiamo giocare tanto diversamente. Poi è vero che poi devi riadattarti per forza.
Ma l'allenatore è quello bravo, è quello che si adegua alle caratteristiche dei calciatori. Se adesso per esigenza si trova una situazione di difficoltà per giocare a tre, può valutare anche di giocare a quattro. Cioè, capite?
Quindi, perché gli esterni ce l'ha, cioè i due da aggiungere, una a destra e una a sinistra.
Ha detto bene, ce l'ha, esatto, non solo, però ti ripeto, adesso non è che ci troviamo i capelli per Kelly, tutto il rispetto, non stiamo parlando di un giocatore, insomma sta facendo il suo, ma non è
bene, ma non benissimo, o forse siamo anche un po' larghi.
Esatto, quindi in questo momento io dico che ovviamente c'è una rosa abbastanza importante, ampia, che può fare delle scelte, poi naturalmente se alcuni calciatori non rendono quelle che erano le aspettative, un altro discorso, però non è che dobbiamo strapparci i capelli perché manca Kelly. E quello che è importante è capire che sono partite, diciamo che non si possono sbagliare se si vuole raggiungere l'obiettivo, e credo che i calciatori sono consapevoli, l'allenatore stesso, che bisogna dare il 110% per queste partite, perché non dobbiamo nasconderci dietro un dito. La Juventus, insomma, non sta rendendo in base alle statistiche dell'inizio, in base a quelle che sono state, diciamo, gli investimenti o tutto il resto. Alcuni calciatori, come sappiamo, hanno deluso, qualcuno è infortunato, però adesso non si può guardare indietro, bisogna guardare avanti. Sono rimaste 4 partite e bisogna cercare di dare il massimo tutti per cercare di raggiungere questo obiettivo, che se no sarebbe veramente, insomma, non dico un bagno di sangue, ma una grossa delusione.
Franco, ti faccio questa domanda, ma questi infortuni, come nel caso di Kelly, di un giocatore che arriva a gennaio e che non aveva una titolarità nella sua squadra, in qualche maniera forse abbiamo chiesto un po' troppo ai giocatori nuovi, intendo proprio dal punto di vista fisico, perché Kelly è diventato poi di fatto un titolare, gioca sempre e guarda un po', adesso accusa un problema, cioè magari è casuale, però l'impressione che la Juve in alcuni giocatori che non hanno avuto continuità per svariati motivi, poi paga sempre un prezzo fisico.
Vabbè, lui gioca sempre anche perché è l'infortunio di Bremer, l'infortunio di Gatti e poi per tanti altri motivi, qualche altro in modo meno le prestazioni che ci aspettavamo, la Juventus adesso là dietro è un po' a livello di numeri un po', come dire, messo lì, quindi non è che ha tante possibilità di scelte, per cui era stato costretto o è costretto di metterlo in campo. Poi se l'hanno preso perché hanno voluto in questo calciatore, non penso che si prenda un calciatore perché sì. Poi non è detto che se uno gioca nella squadra o gioca meno, se il dirigente o l'allenatore, in quel caso in fase di acquisti, vengono considerati giocatori importanti, il dirigente bravo è anche pescare il giocatore che altri magari non hanno, come dire, tante considerazioni, anche giocando poco. Però se l'hanno preso, evidentemente giuntolo ha ritenuto opportuno che sia un giocatore giusto per la Juventus. Poi si ripeto, guarda che se ti mancano 2-3 giocatori dietro in questo momento in difesa, le difficoltà ci sono, non ci dobbiamo nascondere. Là dietro si deve inventare qualcosa tutto, i giocatori ci sono, cambiare modulo o non modulo, ma comunque chi va in campo deve dare il massimo, come tutti sappiamo, e anche nelle difficoltà che ci sono in questo reparto.
Franco Ceravolo, grazie di questo intervento, di questa lezione calcistica. Alla prossima.
Grazie a voi, è sempre un piacere. Ciao, Paolo.
Ciao Franco, ciao,
ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, perché se no se iniziamo mi venivano in mente altre domande. No, Paolo, no. Anche perché lui conosce molto bene Gasperini, io molto meno. E Gasperini mai detto che andavo via dall'Atalanta, affermato. Solo che non avrei rinnovato.
Questo è vero, questo è vero.
E quindi resta.
Perché forse... nel calcio contemporaneo, se tu non rinnovi... subito si pensa che devi cambiare perché c'è questa nomea per la quale tu non puoi fare l'ultimo anno di contratto senza avere il futuro. Cioè il calcio è l'unico mondo dove sei iper garantito. Anche quando hai già un contratto. però, se hai il contratto per 3 anni, ma ritieni che devi guadagnare di più, chiedi di aumentarlo. È curiosa come cosa, però questo fa parte delle abitudini del calcio contemporaneo e della cattiva abitudine che noi giornalisti stessi abbiamo nell'interpretare certi fenomeni. Gasperini ha tutto il diritto di farsi ancora un anno e magari ha tutte le motivazioni.
O di essere mandato via se non credesse la società.
Certo.
Lui. Cancellate tutto quello che abbiamo detto in questa ora e mezza, i 90 minuti di partita, perché adesso c'è Domenico Marocchino. Io ce l'ho già una domanda da fargli, perché lui piace tanto Frattesi. In estate potrebbe salutare l'Inter. Sentiremo Marocchino cosa ne pensa di questo addio e non solo di questo addio.
Cose di calcio.
Squadra che vince non si tocca, invece la devi toccare, caro il mio Paolo, perché Ildiz non ci sarà a Bologna, abbiamo spiegato le ragioni.
E non ci sarà Kelly. Ed è lunedì.
E la partita,
ragazzi,
è domenica.
Che inizio di settimana.
Venerdì, mi dispiace se non vengo, vado comunque alla Continassa, al J Medical. Facciamo il collegamento al J Medical.
Speriamo di no.
Paolo, Perin, Danilo, Gatti, Kalulu, Cambiaso, con Sensau, Kumanes, Fagioli, Wea, Vlahovic. Cosa ti ricorda? La partita con cui giocammo col Bologna all'andata.
Ah, mamma mia, quanto è
4-1.
Già quanto è cambiato? Beh, mi ricordo di quella partita.
No, perché dobbiamo mettere 4 in difesa a questo punto, o no?
Qui è la soluzione, allora, logica. O adatta un esterno a braccino, e gli esterni sono Savona e Cambiaso, verrebbe a dire, prendendosi dei rischi. Oh, un'operazione che puoi fare,
cioè, a meno che non mi mette UE dietro e torniamo indietro nel passato.
No,
cioè,
no, ma allora...
devi fare la difesa 4, le alternative non ti mancano, perché hai
i centrali sono Kalulu e Veiga.
E Veiga,
punto.
E tra l'altro sistemati una a destra, una a sinistra e sei a posto. Sanno giocare a 4, hanno sempre giocato a 4, non c'è problema. Mi raccomando, finestre chiuse, se vedi, no? Cioè, nessun raffreddore questa settimana, niente di niente. Vita sana, morigerata, attenzione ai colpi di freddo,
nessun
perché il tempo
evento
è variabile.
Collaterale,
il tempo è variabile. Poi, negli esterni hai Savona, Weah, McKennie, Cambiaso, cioè, ne hai.
Tu quale metteresti? Dimmi i tuoi.
Io a questo punto come giocherei, visto che tanto non farà delle pazzie, per pazzie intendo delle cose insolite, quindi non metterà Douglas Luiz in campo, non faremo il 4-3-3, io farei un 4-4-2,
te lo cancello.
No, ti spiego il 4-4-2.
No, i due là davanti.
Ho capito. Il 4-4-2. Allora, formazione di... vediamo quanto la sbaglio. Di Gregorio.
Confermo.
Savona o Alberto Costa. Savona. Kalulu. Veiga, Cambiaso. Weah. O McKennie. Weah. Locatelli. Turam. E di là puoi mettere... o Weah o McKennie, puoi mettere anche Mbagula. Punte, Nico Gonzalez e Colomani.
Allora, buongiorno ragazzi, direi difesa 4, un bel 4-3-3 o meglio un 4-4-2 con i due attaccanti.
4-4-2.
Io ci metto dietro Savona, così come ha fatto ieri,
sì,
e Cambiaso dall'altra parte. Ricordo,
come me.
Sì, loro due, non Alberto Costa. In mezzo Turam, Locatelli, chiaro, partendo dal fatto che non ci sarà Kuminas, che non ci sarà Ildiz, che non c'è Kelly, quindi tolti così. Io contavo sul recupero di... non c'è Ildiz, gioca Kuminas, che lo recuperi. Complicatissimo.
La sensazione.
Più che una sensazione. A quel punto lì, davanti Nico con Colomani,
dai,
no? Nico e in mezzo gli esterni dei quattro centrocampisti, McKennie e Weah invertiti di fascia.
Penso che sarà
80% questa. 80% questa. Poi hai la carta con Senzao, poi hai Alberto Costa da mettere al posto di McKennie o di Rotti, qualcuno dall'altra parte.
Hai con Senzao, hai Vlahovic, sperabile.
Anche se si parlava vagamente di 10 giorni, e quindi costretto a mettere la difesa a 4 e aspetti in maniera anche come hai aspettato poi ieri in 10. Coi 4.
Ma proprio te la giochi per fare 0-0.
Anche noi siamo d'accordo, eh? Avete visto? E voi cosa ne pensate? 340-54-25-3-24. Tra poco chi ci illuminerà invece con qualcosa a cui non abbiamo per niente pensato. Gazzetta dello Sport si concentra sul rigore su Bissek, che manca, per me non manca, ma ha arbitrato bene, quindi qui si fanno i complimenti all'arbitro. Dopo Inter-Roma, Fabbri non sarà fermato, e ci mancherebbe. Furia De Zerbi, mi avete rotto con la storia del ritiro a Roma, siamo qui, e spiega le motivazioni. Sprofondo nell'azzurro, addio triplete, scudetto più lontano, i motivi della crisi Inter. Quanto peserà scrivere queste cose? La Juve nella ripresa contro il Monza ha avuto il 17% di possesso palla, e non è un caso. Perché non è un caso?
Non è un caso, nel senso che eravamo in 10 e poi perché ci siamo asserragliati in area. Ma la cosa interessante sarà se avremo il 30 a Bologna. Cioè, se a Bologna si va per fare una partita alla pari, misurandosi quindi con le qualità anche individuali dei giocatori, o se andremo a fare una partita per intanto coprirci e poi colpire. Staremo a vedere, perché poi non è detto che Bologna si vada a buttare in attacco. È chiaro che
appunto la mancanza di alcuni giocatori obbligherà Tudor a fare delle scelte forti, tra cui eventualmente il cambio di modulo, perché Tudor non l'ha quasi messo in discussione questo 3-4-2-1, quindi magari per lui la coperta deve essere quella, perché di fatto poi ti difendi in 5, per lui è necessario quel tipo di idea, e allora preferisce magari adattare un esterno come braccino per avere ancora più copertura. Stiamo tenendo conto che il Bologna gioca di fatto con due esterni offensivi molto molto pericolosi. Per me la coperta 4-4-2 è una coperta che funziona sempre dal punto di vista teorico, cioè come copertura del campo è quella che ti garantisce di più, e in questo momento io non lo vedrei una soluzione sbagliata date le caratteristiche dei giocatori e le poche alternative.
Facciamo gli auguri a Miretti, che oggi si sottoporrà intervento chirurgico alla spalla, se non è già stato effettuato, a Torino. È un giocatore della Juventus, quindi verrà seguito dallo staff bianconero. Poi, altra notizia che volevo darvi è quella della Next Gen. KO ieri a Messina, in Serie C, due espulsi. I complimenti vanno in questo caso a Brambilla, che è arrivato a stagione in corso. Ha preso una squadra praticamente vicinissima alla retrocessione, anche umoralmente e moralmente, e l'ha riportata al nono posto, garantendosi così i play-off. Playoff che la Juventus comincerà, si giocherà in una gara secca il 4 di maggio, quindi ci siamo dietro l'angolo, in casa il 4 maggio al Vigorito. I campioni giocheranno in casa in virtù, i campani scusate, in virtù del quinto posto, quindi i quinti in classifica, ovvero il Benevento, contro la Juventus arrivata nona. Gara secca, chi vince passa e gli altri salutano e iniziano prima le vacanze. Diciamo che vacanze non saranno per la squadra di Brambilla, perché il gruppo a quel punto continuerà ad allenarsi con molto spesso, molto di più, anche con la prima squadra. Molti di questi giocatori, non so dirvi quali, partiranno per il Mondiale per Club, quindi ci sarà anche questo aspetto da tenere in considerazione. Andiamo ad ascoltare un vocale, ma prima fatemi dare il benvenuto a Domenico Marocchino. Buongiorno Domenico.
Buongiorno. Con tutte queste play-off, play-out, partite, mondiali, ci vuole un vigile per
ci vuole il vigile. E noi abbiamo chiamato te.
Domenico, noi se hai bisogno te lo portiamo, però ti voglio ricordare che l'ultima volta che hai incontrato un vigile ti ha ritirato la patente. Quindi no, decidi tu.
No, perché lui è stato ancora più onesto. È arrivata la multa a casa e ha detto che guidava lui.
Ah, ok, ok. Va
perché
bene.
La compagna
pensa che è furbo.
Ha rifiutato di prestare i suoi punti.
Bravo,
per la causa.
L'onestà è un valore.
Senti, Domenico, che tema vorresti trattare oggi con questi due che fra un po' ti ascolteranno senza fiatare? Se ti ascolteranno.
Ma il tema... Forse il tema più interessante da trattare è la messa a fuoco dei fuochi d'artificio. Cioè, quando succede qualcosa di brutto o succede qualcosa di male, quando c'è gran casino, si perde il nucleo. L'atomo è la cosa più importante. Cosa voglio dire? Voglio dire che faccio l'esempio della Juventus, ma vale per tante altre squadre.
No, perché mi ero preoccupato.
No, non è una cosa stupida.
No, ho capito, però sei sempre prevedibile.
Il fine campionato scorso, nonostante la Coppa Italia il terzo posto, Allegri, secondo il fuoco d'artificio, era da cacciare a ogni costo, giocava male, comunque ha portato a casa due risultati fondamentali. Quando è arrivato Thiago Motta, dopo una partita già del gioco...
Petardi, fuochi d'artificio.
Petardi, anche lì, quello di questo genere qua, e si perdeva...
Adesso ho capito meglio, Domenico, perché sennò pensavo di aver sbagliato.
Adesso, poi subentrato, alla fine è successo, è subentrato tutto, stessa identica cosa. Vince una partita, perde una partita, vince una partita, boom, 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 e perdi sempre il nucleo, che rimane comunque la cosa più importante. Io ieri ho visto solo il primo tempo, faccio un esempio, e nel primo tempo il Monza avrebbe potuto fare due gol.
E la Juve di più anche, gol. Però, o no?
Sì, ma devi sempre guardare l'organizzazione del gioco, è inutile che esci fuori di casa con una bella cravatta davanti, perché in alto è una bella camicia, è tutta per gli danni, eh. Cioè, ci deve essere equilibrio, è meglio essere vestiti senza avere la cravatta, ma avere i pantaloni, la camicia, perché dai un aspetto, hai capito? Allora, io ieri ho visto il primo tempo, ti devo dire che come, cioè, grande assetto nella Juventus non l'ho visto, ho visto grande verve, ecco, grande pathos, grande, non so come chiamarlo, però mi ha di nuovo confermato la stessa identica cosa che io in tempi non sospetti ho detto, che la rosa è limitata come caratteristiche.
Certo.
Stavo
ascoltando, pensavo
Domenico, ma
no, perché io non ho sentito i commenti, non ho visto il secondo tempo, non ho sentito i commenti, però cioè, l'assieme continua, io continuo a battere questo tasto, l'assieme mi lascia perplesso, giustamente. Poi
parli di qualità o di caratteristiche? Che fosse la stessa cosa.
Parlo prevalentemente di caratteristiche. Ma guarda, ci sono, allora, è ovvio che un essere umano ha fatto il cervello fisico, razionale, è un sacco di fattori, capito? Però c'è un'importanza di questi fattori in relazione di qualcosa. Cioè, quando uno dice che l'Inter è stanco mentalmente, io mi domando, ma è stanco veramente mentalmente o è più stanco fisicamente? Perché se si sei più stanco fisicamente, lo sei anche mentalmente, perché vai due all'ora, quindi ragioni già più lento. Fa più difficoltà a ragionare veloce o trovare delle soluzioni, perché stai bruciando già tanto fisicamente. Bisogna ben metterle a fuoco queste cose qua, hai capito? Adesso ho perso il filo del discorso, cosa stavo dicendo?
Hai fatto l'esempio dell'Inter come una squadra che viene descritta in un certo modo, ovvero la stanchezza mentale, ma tu dici se c'è la stanchezza fisica, Juve che ha verve, però che non ha altro, cioè che hai dei limiti che non sono stati corretti.
Ecco, sono dei limiti che non sono stati corretti. Io non so perché non sono stati corretti, non sono stati costruiti di base. Io questo non riesco a capirlo.
Però senti, ma Domenico, ma
voi avete mai visto un centrocampista, una seconda punta, una sottopunta, chiamala più vuoi, andare in velocità oltre senza palla per essere servito alla prima punta?
Verissimo questo, la sovrapposizione.
Che sia Vlahovic o che sia Colomoni. No. Questo cosa presuppone? Presuppone quasi sempre, che il reparto difensivo della squadra avversaria ha un attimo di più per organizzarsi, perché non deve correre dietro l'indiano che arriva al galoppo.
Ma lo aspetta.
E sconquaglia un po'.
Ma lo aspetta.
Cioè, non ha questa preoccupazione lì. Cioè, il calcio deve gli attaccanti devono creare delle preoccupazioni.
Allora riguarda tutti gli attaccanti. Interessante, mi stai facendo riflettere. I silenzi aiutano anche a riflettere quelli che parlano per ore. E ci vengono a supporto anche gli amici da casa. Stavi parlando della rosa della Juve, delle caratteristiche.
Stavo parlando come l'opinione pubblica, cioè il pensiero convergente, gestisce il campionato, gestisce i risultati. Oggi c'era agguantato il quarto posto. Ma cosa vuol dire agguantato il quarto posto? Che tra l'altro deve ancora giocare,
certo,
deve ancora
questa hai ragione.
Deve ancora giocare il Bologna. Poi non solo, anche se tu l'avessi agguantato, che è un termine non so come dire, imperativo, preso, cioè,
conquistato.
Deve ancora andare a giocare a Bologna,
però noi facciamo cronaca di volta in volta, anche il Napoli
Domenico prima classifica.
No. Allora, l'80% delle persone si sofferma al titolo, si sofferma all'input principale, non va a fare i ragionamenti su tutto il resto.
No, sono d'accordo, però Domenico, la sintesi giornalistica, il titolo mi porta a non poter, cioè a continuare a leggere tutto l'articolo, no? Capisco quello che vuoi dire.
c'è il titolo, il titolo. Agguantato, io quando ho letto agguantato,
no, se l'hai trovato nel
Domenico
titolo.
Domenico, mi stai diventando come certe persone di una certa età
che vanno in televisione,
sul pullman se la prendono con gli altri, te lo dico, perché qua
con
vai
i 14enni che
vai a fare le pulci, ma noi dobbiamo essere diversi. Però ti voglio chiedere,
guarda,
questo,
guarda come siete stoccati, perché
no, ma figurati, ma figurati, no, io ce l'ho, no.
Ma io ricordo quando tu agguantavi in discoteca.
Esatto, no, per lui conquistava. Lui conquista. Domenico, però voglio sapere una cosa da
un
te.
Un pochino, hai ragione.
Che mi interessa per quello che hai detto. In tutto questo, secondo te, Tudor, che insiste molto tendenzialmente parlando molto di carattere, no? E sta determinando che cosa? Cioè, ha veramente visto che quella è la strada migliore per arrivare a meta? O pensi che siano frasi fatte? Perché poi mi viene da pensare. Io ieri sono rimasto molto colpito, sai a che cosa? Dall'esultanza sfrenata di Colomani e di Nico Gonzalez. Ci hanno avuto quasi una crisi di nervi, che mi fa pensare che avevano delle difficoltà personali. Ed è bene che Nico Gonzalez, ad esempio, sia tornato un giocatore di verve. Però mi fa pensare anche che se tu carichi troppo, poi magari determini anche l'effetto Yildiz,
ma non lo so. Nico Gonzalez sicuramente una cosa l'ha facilitata, perché prima era relegato prevalentemente o quasi esclusivamente, tolto le prime partite perché non c'erano gli attaccanti, a fare il tornante di destra.
Sì.
Invece adesso si accentra, come Yildiz, vanno davanti, non ci sono più due esterni larghi nei primi tre davanti, perché gli esterni larghi ieri lo facevano Cambiaso e McKennie, i quattro centrocampo, quindi c'erano loro che si occupavano delle fasce. Quindi i due esterni davanti, l'ombrello davanti, cioè l'ala destra e l'ala sinistra, per parlare come una volta, potevano centrarsi un pochettino di più e fare un attimino un pochettino di più quello che volevano. E questa è una grande libertà, è un grande, non so come dire, un bel vantaggio per chi ha quelle caratteristiche.
L'ha sottolineato Nico in conferenza, mi trovo benissimo.
Poi il fatto a livello personale che sono sbloccati è molto importante, ecco, perché certo uno poi carica delle tensioni, vi dicendo. Per quanto riguarda Tudor, ha scelto probabilmente l'opposto di quello che faceva l'altro. L'altro faceva 400-500 passaggi in mezzo al campo, ma avanti, indietro, di fianco, di lato, di su, del gioco, abbiamo la palla di qua, di là.
A velocità media.
E questo invece ha detto avanti Garibaldini, questo è Garibaldino. E Garibaldino.
O però... indietro Garibaldini, perché ieri abbiamo visto un secondo tempo
secondo
in cui
tempo tutto che
lo
tu
sei risparmiato. Noi in 10, ha detto barricate, alleniamoci a fare le barricate.
Ah, non l'ho
visto. E in più, Domenico, tocco questo aspetto.
Questo io guardavo il 10 Boston 10. No, era prima. Era prima o dopo?
Non lo so,
noi guardavamo la partita.
La partita della Juve era alle 18, non credo che siano arrivati a notte fonda.
No, anche per noi.
Quella delle donne, ho guardato quella.
Ah, pure.
Ma noi scusaci se abbiamo guardato tutti e due i tempi e quindi non sapevamo se c'era.
Voi non lo sapete che la Liegi Bastoglieri
sì.
Prima gli uomini, ha vinto Pogacar e poi è arrivato secondo l'italiano. E poi dopo la premiazione e tutto sono partite le donne.
Perfetto, però io intanto continuavo a guardare la partita della Juve maschile perché era incerto ancora il risultato.
Ma tanto poi rivedi sempre la stessa cosa.
Sì.
Domenico, però facciamogli...
Invece lì vedo certi ciclisti pedalare all'indietro.
Antonio, facciamogli una domanda determinata che non lo sai magari, Domenico, però oggi la notizia è che la Juve ha perso Kelly perché Kelly si è infortunato. Quindi a questo punto
salta la difesa 3.
La difesa 3 ha due elementi puri, poi si può adattare qualcuno.
Quindi
a 4. Tu pensi che appunto Tudor a questo punto andrà su magari un 4-4-2, una roba di così?
Di questo genere?
O cosa succederà?
Giocano contro Bologna la prossima.
Sì. Prossima Bologna, poi Lazio. Bologna-Lazio, due trasferte.
Ma sai, il 4-4-2 rimane sempre il modulo a zona più difensivista.
Quindi 4-4-2, per le caratteristiche dei giocatori, cosa faresti?
Può anche farlo, gioca Cambiaso, esterno di difesa, dall'altra parte può giocare McKenny o questo Savona. Questo ha fatto rispetto all'altro una selezione. UEA si è visto più che stava giocando bene, faceva dei gol, giocava a destra, faceva la destra, il terzino destro, mi dice Consensao, cioè ha fatto una scelta
chiara,
organica.
Mi viene un dubbio, Domenico, ma tu hai visto tutto il primo tempo, compreso il minuto di recupero?
C'è l'espulsione?
L'espulsione di Yıldız?
Ecco.
Sai che non gioca con Bologna? O forse anche quella dopo? Ah, no, perché...
No, ma sai, io su Yıldız ho il mio cervello è come andare alle giostre in Piazza Vittorio quando c'era ancora lo scarato. Cioè non si capisce bene mai com'è la situazione.
Questo ce l'hai sempre ripetuto. Quindi non è una grande perdita.
Puoi andare sulla ruota, ma magari non guardi per terra, c'è una portaglia, la scivoli e cadi per terra. Cioè
No, era semplicemente per dire non giocherà.
Devi aver avuto delle brutte esperienze in Piazza Vittorio. Non lo so. Adesso indagheremo,
Sulla ruota panoramica soprattutto.
Ho fatto il collegio alla Salle, che è via Villa della Regina, quando prendevo per andare a fare allenamento al settore giovanile della Juventus, prendevo il 59 e il 59 sbarrato, arrivavo a Porta Sud e prendevo il 10.
Precisissimo il nostro marocchino su queste cose.
E allora lì c'erano quelli che vendevano le macchine, i postani, era sferrato, fino prima delle Olimpiadi invernali, e era... una zona di contrabbando anche quella, mica male.
Quindi Trappattoni capiva quando andavi in Piazza Vittorio. Ho capito. Senti, tornando alla domanda seria,
Ero ragazzino, perché poi quando sono stato nella squadra ho affittato una mansarda all'angolo sopra Piazza Vittorio che guardava le... solo che sotto c'erano le signorine e allora io ogni tanto dall'alto
le salutavo.
Ragazze, controllare i movimenti.
Ho capito. Torniamo a parlare di calcio. Ma scusa, con le caratteristiche di questi giocatori, con l'aver azzerato chi c'era prima, non si può fare qualcosa di diverso? Non sto dicendo giocare bene, quello e quell'altro. Cioè, mi sembra che la Juventus abbia finito l'entusiasmo dell'arrivo di Tudor. Ecco, lo dico in parole povere. Un po' in quello che vediamo sotto... No,
non cambiano.
No. Si può fare ancora qualcosa di buono, si può centrare l'obiettivo.
Sono più determinanti le caratteristiche dei giocatori. Ci sarebbero delle piccole soluzioni, tipo avere la possibilità magari di... aggredire alto, ma proprio depressare alto, non fare cioè scompigliare un po' il Bacco, lo faceva la Juventus di Conte, di Allegri con Vidal, con Bacco, ma stiamo parlando di altri giocatori, Vidal andava a pressare dentro la mediano, a pressare dentro l'area avversaria, a dar fastidio lì, ad aggredire. Adesso fanno finta di andare, si avvicinano ma fanno finta di andare, perché sono metri pesanti da fare per il giocatore. Alcune volte fare una pressione di 10 metri o farla di 15, cambia, sono solo 5 metri, ma farla solo 20 ti stanca di più. Però può permettere, cioè, ci possono essere, secondo me, dei piccoli accorgimenti, perché il discorso di base non è, come dicevo prima, il progetto, ma sono le soluzioni. E su queste soluzioni ci possono essere degli piccoli accorgimenti che possono aiutarli. Sicuramente però è una squadra, come ho ripetuto per l'ennesima volta, la paranoia, con, non so come dire, come i pupi siciliani, un po', non con le articolazioni collegate tra di loro.
Benissimo, Domenico, grazie.
Ciao Domenico,
grazie perché abbiamo sforato, solo per questo. I due pupi
che salutano. Questa cosa dei pupi ci ha colpito, perché di solito tu scendi poi su materie che ci mettono anche
letterarie,
in difficoltà, con l'editore, con l'associazione delle donne e tutto quanto. Con i pupi siamo abbastanza a posto.
Ci è piaciuta.
I pupi siciliani sono come si chiama quelli? Come i pinguini,
interessante.
Ecco, ecco. L'articolazione. I pinguini hanno, tengono il ginocchio, i pinguini.
Certo. Senti, dimmi sì o no, no, ti piacerebbe l'idea Azic vicino a Colomani nel 4-4-2? È un'improvvisata che Tudor non apprezzerebbe, neanche tu. Sì o no?
Ma chi è?
Lo sapevo che ciao, grande Domenico,
grazie,
è stato immenso,
non è un ciclista, lo so,
abbiamo capito. Mi sembra che abbia quel ragazzo Giorgio, mi sembra che abbia il passo un po' lungo per stare vicino a una punta.
Ci vorrebbe uno come con le leve corte.
Solo io potevo fare la prima punta col passo lungo.
Bravo Domenico.
Era un finto passo lungo.
Domenico, eri finto.
Domenico, consiglio per la settimana. Tutte le volte che ricevi una telefonata da Bologna, in questa settimana non rispondere.
Okay? Io te lo vorrei,
adesso che hai una famiglia seria, non rispondere. Va bene?
Ciao Domenico.
Perché cosa è successo? Cosa è successo?
No, perché a Bologna tu hai lasciato dei ricordi. Questa settimana sai, Bologna Juve magari ti chiamano e lascia
ti ricordo
perdere.
Il parallelo
lascia
tra Torino,
che magari a volte pensi che sia una voce maschile di un giornalista, invece è un marito. Fa attenzione. Ciao Domenico.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.